Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Il primo giorno della nuova Siria. All'indomani della caduta del regime di Assad, i ribelli annunciano un nuovo governo di transizione e si preparano a governare il paese. Tante le domande ancora senza risposta. Per i siriani è un momento di gioia, ma anche di grandi incertezze. Il punto di Esteri. Un altro inverno lontano da casa. La campagna di UNHCR per sostenere migranti e rifugiati, mentre nel mondo il numero delle persone in fuga aumenta sempre di più. A Parigi il processo del caso che ha dato il via al MeToo francese. 5 anni fa l'attrice Adèle Haenel rompeva il silenzio omertoso del cinema d'oltralpe. Anche il mondo dell'hip hop trema. Il rapper Jay-Z è accusato di stupro di una minorenne insieme al produttore Puff Daddy. Serie TV su Disney Plus Skeleton Crew, una Star Wars a misura di adolescente. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Siria all'indomani di una giornata storica per il paese e per i siriani, la caduta di Assad e la fine di un'era. Partiamo proprio da questa mattina, quindi dalla mattina, la prima mattina dopo la presa di Damasco da parte dei ribelli, la caduta del regime di Assad. Partiamo con il racconto di Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera, che abbiamo raggiunto questa mattina a Damasco.
Anzitutto è finito il crepitio delle armi che è andato avanti fino a tarda notte, veramente sarà stato almeno l'una, le due, continuavano a sparare questi mitra dappertutto in tutta la città, però erano spari di festa, spari di in aria, e quindi questa mattina la cosa che tocca è il silenzio. Assolutamente troppo presto per dire se le intenzioni proclamate fino adesso mantenute da Al-Golani e dal suo gruppo di ex chedisti, ex jihadisti, o ancora chedisti e jihadisti, questo non possiamo saperlo, possiamo leggere nelle loro menti, di Al-Golani possa veramente portare avanti quella transizione pacifica che indubbiamente in questo primo giorno della presa di Damasco abbiamo visto. Quando i soldati si sono arresi era evidente che nessuno dei loro ufficiali li spingeva a combattere, era evidente che c'era un accordo tra ufficiali, tra ribelli e istituzioni sostanzialmente, per un passaggio di poteri. Addirittura il primo ministro è stato prelevato dalla sua casa, ma non è stato incarcerato, gli è stato chiesto di continuare a lavorare, far funzionare le istituzioni, continuare a rimanere in servizio per questi 6 mesi, viene indicato addirittura questo tempo, di attività costituente, cioè bisogna riscrivere la Costituzione della Siria, ma nel frattempo tutto deve continuare e non devono esserci vendette. Quindi le premesse ci sono, vediamo se verranno mantenute. Tante rivoluzioni, tante cambi di regime sono cominciati in modo quasi pacifico, col sorriso, come ieri le guardie davanti al palazzo presidenziale saccheggiato mi hanno sorriso dicendo no, ci spiace, adesso non si può entrare perché abbiamo deciso di chiudere, poi c'è il coprifuoco alle 4, sai com'è, il primo giorno di un nuovo regime, ma erano, come dire, amichevoli. Poi quello che succederà fra qualche giorno non lo sappiamo.
Oggi i ribelli hanno iniziato ad affermare che un nuovo governo avrebbe iniziato immediatamente a operare, mentre i suoi combattenti hanno preso posizione all'interno degli edifici pubblici e hanno diretto il traffico a dimostrazione della loro nuova autorità. Nel primo pomeriggio i media hanno riferito che il leader di Hayat Tahrir al-Sham al-Jolani avrebbe scelto Muammar Bashir come capo del governo di transizione. Bashir da anni amministrava nel nord-ovest siriano le aree sotto controllo dei ribelli. Il gruppo ha fatto sapere di aver concesso l'amnistia poi a tutto il personale militare arruolato durante il regime del deposto presidente Bashar al-Assad, e la giornata di ieri è stata celebrata dai siriani in Siria e anche in tutto il mondo, ma l'euforia per la cacciata di Assad si è mescolata all'incertezza sul futuro del paese e sulle intenzioni dei ribelli. Sentiamo Emanuele Valenti.
Abbiamo dentro felicità e tristezza insieme, il ricordo dei martiri e dei prigionieri politici, ma anche la speranza di un futuro diverso. Ci ha scritto queste parole un cittadino siriano che oggi lavora nella cooperazione tra Turchia e Siria, ma che da tanti anni non vive più stabilmente nel suo paese. Messaggio simile da un altro cittadino siriano che al momento si trova in Germania. Stento a credere che sia vero. Sto pensando però di tornare. In Siria c'è tanto lavoro da fare. I sentimenti di questi cittadini siriani che vivono all'estero, divisi tra dubbi e speranze, sono simili a quelli di chi è sempre rimasto in Siria. Sono ovviamente contento non ci sia più Assad, ma ho anche paura di quello che possa succedere da domani. Temo soprattutto per la sicurezza della mia famiglia. Al momento non stiamo uscendo di casa. Ci ha raccontato un terzo cittadino siriano che vive alla periferia sud di Damasco. Le dichiarazioni dei ribelli, che in pochi giorni hanno fatto cadere il regime, sembrano andare proprio nella direzione di voler tranquillizzare la popolazione civile. L'ormai famoso leader di Hayat Tahrir al-Sham, Jolani, ha ripetuto più volte che rispetterà tutte le minoranze, che nessuno è in pericolo. Addirittura ha detto che dialogherà con tutti i governi stranieri, quello russo compreso. Oggi i ribelli avrebbero anche annunciato l'amnistia per tutte le reclute dell'esercito di Assad. Le dichiarazioni ufficiali di quelli che saranno i nuovi governanti vanno quindi nella direzione di una specie di riconciliazione a livello di società e di una transizione pacifica a livello politico, con un passaggio di poteri tra quello che rimane del vecchio regime e i ribelli che lo hanno fatto cadere. Proprio oggi pomeriggio il primo ministro di Assad, Jalali, ha detto alla TV Al-Arabiya che ha accettato il passaggio di poteri. Jalali avrebbe incontrato lo stesso Jolani, leader dei ribelli, la notte scorsa. L'esecutivo di transizione dovrebbe essere guidato da Muammar al-Bashir, che fino a pochi giorni fa guidava l'amministrazione civile a Idlib, l'ultima ex roccaforte di Hayat Tahrir al-Sham nel nord-ovest della Siria. Domani a Damasco dovrebbero anche riaprire le banche, compresa la banca centrale. Già oggi c'era qualche negozio in più aperto. Dopo aver ritirato il suo personale diplomatico e militare, anche l'Iran ha annunciato di voler stabilire un contatto con chi governerà la Siria. A meno di 48 ore dalla fuga di Assad, sembra che ci possa essere sul serio una transizione pacifica. Ma come ci hanno raccontato diversi cittadini siriani, i dubbi e i timori sono fondati. Dobbiamo quindi essere prudenti. Tante le questioni che inducono alla prudenza, a partire dalla stessa storia siriana degli ultimi 50 anni, la storia del regime sanguinario della famiglia Assad. Impossibile che le ferite si possano cicatrizzare dall'oggi al domani. Ci sono poi il profilo di Hayat Tahrir al-Sham con una marcata impronta islamista, la presenza di diversi gruppi ribelli in passato in guerra tra loro, la necessità di creare dal nulla una nuova classe dirigente. Mentre sul piano internazionale ci sono per esempio gli appetiti della Turchia, che continua a colpire le postazioni delle milizie curde, così come i gruppi ribelli più vicini ad Ankara. Qualsiasi fessura di stabilità e di debolezza delle nuove istituzioni, se e quando ci saranno, potrebbero poi fornire un'altra occasione, un altro spazio ai gruppi integralisti nella regione, che fino a poco tempo fa andavano sotto il nome di Stato Islamico. La Siria è nel mezzo di tutto questo, ancora alla ricerca, ovviamente, del suo punto di equilibrio, se lo troverà. Appunto, c'è molto lavoro da fare.
E se quella che si apre ora sarà l'ennesima parentesi di una storia tragica oppure davvero l'inizio di una nuova era è ancora difficile da capire, ma prima di guardare al futuro è importante guardare a quello che già è successo prima. Lo facciamo con Shawky Senussi, che mi ha raggiunta in studio. Buonasera Shawky.
Buonasera Martina. La tragedia della Siria arriva da molto lontano, per decenni ha visto come protagonisti il regime degli Assad e il movimento dei fratelli musulmani. Le prime divergenze avvengono Dopo la fondazione del partito panarabo, il BAT, partito di sinistra, laico-socialista, il processo di secolarizzazione fu un shock soprattutto per i conservatori. Avevano contestato anche la riforma agraria di stampo sovietico voluta da Assad padre, che ha tolto la terra ai legittimi proprietari per destinarla alle cooperative. La rottura totale avviene nel 1982, la città di Hama fu l'epicentro di una rivolta organizzata dai fratelli musulmani, fu repressa nel sangue dal regime, ci furono almeno 25.000 morti, furono usati i carri armati per abbattere le moschee più antiche della Siria. I fratelli musulmani finirono in carcere, un esilio, coloro che avevano denunciato le violazioni dei diritti umani come i comunisti in Siria subirono la stessa sorte. Erano i tempi della guerra fredda e dell'impunità per le dittature. Nel frattempo Bashar subentrò al padre e ingannò i siriani con la promessa di aprire alla democrazia per essere accettato. Dopo il crollo del muro di Berlino, gli Stati Uniti avevano individuato nell'integralismo islamico il nuovo nemico da abbattere. Assad, Mubarak, Gheddafi, il tunisino Ben Ali, lo yemenita Salah servivano ancora per i loro piani. L'attacco del Qaeda alle Torri Gemelle fu per questi dittatori una manna del cielo, ha allungato la loro permanenza al potere. 10 anni dopo, la primavera araba ha scosso i veri palazzi, ma qualche anno dopo si è trasformata nell'inverno arabo.
Ecco Sciocchi, rispetto alle altre primavere arabe, quella siriana è andata un po' diversamente, cioè non c'è stato subito un risultato chiaro, perché?
Sì, perché sembrava più che un regime, sembrava una monarchia, perché il clan degli Assad apparteneva a una minoranza, gli Alawiti, che controllavano l'esercito, i servizi segreti, i grandi gruppi industriali, l'import-export, la telefonia mobile. Non ci sono state scissioni importanti all'interno del regime e poi avevano due grossi sponsor, Iran e Russia. E di fronte alle rivendicazioni legittime dei giovani temevano di perdere tutto, quindi hanno represso nel sangue le prime manifestazioni. Ma Assad non aveva nemici soltanto all'interno del paese, per vari motivi la Turchia e i paesi del Golfo hanno fatto di tutto per rovesciarlo, hanno organizzato, armato, finanziato le opposizioni, compreso l'ISIS e il Qaeda, con la benedizione di Hillary Clinton, allora segretaria di Stato. Il resto è storia. Bashar al-Assad puntava a logorare le opposizioni, il popolo era stanco della guerra, soprattutto guerra sporca, e chiedeva soprattutto la fine del conflitto. E rispetto al 2011, molte fazioni si erano allontanati dagli ideali della primavera araba, dalle richieste e rivendicazioni dei giovani, ed è quello che oggi angoscia la popolazione che, nonostante tutto, festeggia la caduta di Assad.
Grazie Sciocchi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La storia della guerra civile siriana è stata caratterizzata anche dai milioni di persone che hanno lasciato la Siria e sono fuggiti dalla guerra, molti come rifugiati interni, tanti altri nei paesi limitrofi come la Turchia o il Libano e altri ancora in Europa. Oggi diversi paesi, dalla Germania, la Francia, la Grecia, il Regno Unito, hanno annunciato la sospensione delle richieste di asilo provenienti dai siriani in attesa di valutare i prossimi sviluppi del paese. Il presidente turco Erdogan invece ha annunciato la riapertura di un valico di frontiera tra Turchia e Siria, a circa 60 km dalla Turchia, per il rientro dei rifugiati che in tanti stanno già in queste ore cercando di tornare in Siria. La situazione dei rifugiati e dei migranti in generale, non solo in Siria, si complica ogni anno con l'arrivo dell'inverno, e ogni anno chi scappa dalla guerra sono sempre di più. Su questa Su questo è incentrata la campagna dell'UNHCR, un altro inverno lontano da casa, e gli ultimi sviluppi siriani complicano ulteriormente la situazione. Sentiamo Sabrina Montrasio.
Un altro inverno lontano da casa è il titolo della nuova campagna promossa dall'UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati. L'obiettivo della campagna è quello di raccogliere fondi per garantire beni di prima necessità e supporto a milioni di persone nel mondo, costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni. La stagione invernale è il periodo più difficile e pericoloso dell'anno per i milioni di rifugiati e sfollati che vanno incontro a rischi concreti per la loro sopravvivenza. Abbiamo sentito Filippo Ungaro, portavoce per l'Italia di UNHCR.
Purtroppo nel mondo il numero delle persone in fuga da conflitti e violenze aumenta sempre di più. Lo scorso anno erano 122 milioni, che rappresenta un aumento record che sta avvenendo sostanzialmente da 12 anni. Ogni anno abbiamo un incremento di persone. Noi abbiamo lanciato una campagna proprio per cercare di raccogliere fondi e dare sostegno a questi milioni di rifugiati che devono affrontare per l'ennesima volta l'inverno in condizioni sicuramente non adeguate e sicuramente non dignitose. Tanti dei rifugiati sono costituiti da famiglie, da bambini, da donne.
Le situazioni più critiche si registrano in Libano, Ucraina, Afghanistan e anche in Siria.
La Siria è una situazione assolutamente molto critica in questo momento. Era una situazione critica anche prima degli ultimissimi avvenimenti, perché non dimentichiamoci che la Siria ha quasi raggiunto il suo 14° anno di guerra, di conflitto. È un paese dove il 90% della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria. Dagli ultimi avvenimenti, dal 27-28 novembre, grosso modo un milione di sfollati interni nuovi si sono creati e stanno affrontando una situazione difficile. La cosa molto interessante da notare è che uno sfollato su cinque è stato costretto appunto a abbandonare la propria casa almeno per la seconda volta. Questa testimonianza di come la Siria rappresenti uno dei paesi più complicati, più fragili. Oltre a questo sappiamo ovviamente che molti siriani, alle luci degli ultimissimi avvenimenti, quindi della caduta del precedente governo, stanno cercando in qualche maniera di ritornare in patria in maniera volontaria. Tutta questa situazione, che è molto complessa dal punto di vista umanitario, va gestita. Sul nostro sito unhcr.it ci sono tutte le modalità per poter fare una donazione per la campagna Un altro l'inverno lontano da casa. È veramente molto importante, anche con pochi euro si può dare veramente un sollievo molto forte a tantissime persone. Stiamo parlando di cibo, di acqua, beni di prima necessità, ripari, tende, coperte, tutte cose necessarie per permettere a queste persone di affrontare l'inverno.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Francia, dove si è aperto oggi il processo per il primo grande caso di MeToo del paese. Sentiamo Luisa Nannipieri.
Oggi, in un'aula strapiena del Tribunale Correzionale di Parigi, si è aperto il processo per aggressione sessuale su minore al regista 59enne Christophe Rougeat. I giudici sono chiamati a esprimersi sul caso che 5 anni fa ha scoperchiato il vaso di Pandora del movimento Me Too nel cinema francese. In aula, sul banco delle parti civili, era nervosamente seduta Adèle Haenel. È la sua videotestimonianza per il sito di Mediapart, con cui ha accusato Rougeat di averla molestata sessualmente tra il 2001 e il 2004, cioè quando lei aveva tra i 12 e i 15 anni e lui tra i 36 e i 39, che ha liberato la parola sulle violenze sessuali in un ambiente che su questi temi è sempre stato omertoso e accondiscendente.
Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi. C'est pour leur parler à elle et à eux, en fait. Pour dire qu'ils sont pas tout seuls, quoi.
Come ha raccontato la giornalista Marine Turchie, che l'aveva intervistata all'epoca nel quadro di una lunga inchiesta su Rougeat, dopo la sua testimonianza ho ricevuto centinaia di messaggi di uomini, donne, testimoni, vittime che la ringraziavano per il suo coraggio. In molti si sono riconosciuti nella sua storia e soprattutto per la prima volta non si è assistito al tentativo di rimettere in discussione la parola di una vittima. La testimonianza di Adèle ha spalancato una porta che non è stato più possibile chiudere.
Nota in Italia soprattutto per il suo ruolo nel film Ritratto della giovane in fiamme di Céline Chama e per aver abbandonato platealmente la cerimonia dei César del 2020 al grido di vergogna in segno di protesta contro il premio come miglior realizzatore a Roman Polanski. Adèle Haenel ha ormai lasciato il cinema, una decisione legata anche al fatto che concretamente ben poco è cambiato dietro le quinte per le vittime di violenze sessuali. In una lettera aperta inviata l'anno scorso ai giornali, ha citato ad esempio il caso di Depardieu, ma anche il rapporto accondiscendente con Polanski o con Boutonnat, il presidente del Centro Nazionale del Cinema francese, che poi quest'anno è stato condannato a 3 anni di carcere per violenze sessuali. A 5 anni di distanza dalle sue rivelazioni, oggi Haenel è stata accolta in tribunale da un gruppetto di femministe al grido di «Ti crediamo» e «Non sei sola». I suoi avvocati, che l'hanno definita una sopravvissuta come tutte le vittime, hanno riferito che spera che le udienze permetteranno a Rougeat, che nega ogni accusa, di riconoscere ciò che ha fatto. Il regista rischia una condanna fino a 10 anni di prigione e una multa da 150.000 euro. Ma la sentenza sarà soprattutto letta dall'opinione pubblica come una risposta della giustizia al movimento MeToo e a chi ha avuto il coraggio di denunciare delle violenze sistemiche.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Abbiamo titolato che anche il mondo dell'hip hop trema perché il noto rapper Jay-Z è stato accusato di aver stuprato una ragazzina di 13 anni insieme a Puff Daddy, uno dei musicisti e produttori discografici più famosi e influenti degli ultimi decenni, contro cui in questi mesi già erano state presentate decine di denunce per reati che hanno a che fare con violenze sessuali e tratta di esseri umani. Sentiamo Matteo Villaci.
Da quando lo scorso settembre è esploso lo scandalo Puff Daddy, che ha portato il rapper di New York, al secolo Sean Combs, ad essere arrestato con pesanti accuse di molestie, la sensazione è stata subito quella di uno scandalo destinato ad allargarsi. Uno dei nomi più chiacchierati delle prime ore è stato quello di Jay-Z, figura di spicco dell'hip hop internazionale, sposato con Beyoncé e che da anni affianca con successo alla professione di rapper quella di imprenditore. La sua Roc Nation è una delle etichette multidisciplinari più importanti d'America e ha gestito contratti di artisti e sportivi di primo piano anche europei, come nel caso di Lukaku. Ha anche fondato Tidal, una piattaforma musicale partita con l'intento di sfidare Spotify sul suo stesso campo, dando più peso alla figura degli artisti e del pubblico. Personaggio centrale della cultura newyorkese degli ultimi 20 anni, Jay-Z è legato da molto tempo alla figura di Puff Daddy e sospettato di partecipare ai famosi White Party, feste sfrenate e agghiaccianti, nelle quali si sarebbero compiuti abusi e violenze. Fino a qui però si era trattato solo di chiacchiere, poco più che gossip. Da ieri invece è arrivata la prima denuncia ufficiale, da una ragazza che accusa Jay-Z di averla stuprata quando lei aveva solo 13 anni. Il tutto non sarebbe direttamente collegato ai suddetti festini, in quanto la violenza sarebbe avvenuta all'after party degli MTV Music Awards del 2000. Ma anche in questo caso lo stupro sarebbe stato compiuto insieme a Sean Combs. Jay-Z ha commentato parlando di menzogne e di un ricatto da parte della donna, il cui avvocato si sarebbe rivolto a lui prima di depositare la denuncia, tentando un'estorsione. «Sono un giovane uomo che ce l'ha fatta venendo dai quartieri popolari di Brooklyn. Noi non facciamo questi giochi qui», ha commentato il rapper. Eppure, anche se ancora tutta da dimostrare, questa accusa sembra dare ragione a chi fin dai primi giorni dell'arresto di Puff Daddy ha iniziato a parlare di uno scandalo destinato ad allargarsi e a far cadere parecchie stelle, o almeno a porle sotto una luce diversa.
E chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
I confini tra piccolo e grande schermo nel nuovo millennio si sono fatti molto più permeabili, specialmente negli ultimi anni con l'industria di Hollywood sempre più ancorata allo sfruttamento di universi narrativi collaudati e sempre più allergica alle idee originali. In questo quadro portare in TV serie spin-off, sequel, prequel, espansioni, rivisitazione di saghe cinematografiche di successo è una pratica frequente, soprattutto quando si tratta di mondi e storie fantascientifiche, fantasy o supereroiche. Tra le serie di questo quest'autunno più apprezzate c'è stata The Penguin, in Italia in onda su Sky, miniserie incentrata sul pinguino, il celebre nemico dell'uomo pipistrello, uno show che era anche un diretto sequel del film The Batman del 2022. E infatti a interpretare il pinguino c'era lo stesso attore, Colin Farrell, anche se a rimanere profondamente impressa è stata la Sofia Falcone interpretata da Christy Milioti. Abbiamo parlato di Agatha Long, miniserie Disney Plus inserita nel Marvel Cinematic Universe e dedicata alla strega Agatha Harkness, mentre il 22 dicembre debutterà la terza e ultima stagione di What If, serie animata che in ogni episodio immagina delle versioni alternative degli Avengers o di altri supereroi del franchise. Ed è appena cominciata, sempre su Disney Plus, una nuova serie ambientata nella galassia di Star Wars, co-creata da John Watts, ovvero il regista che per la Marvel ha firmato gli ultimi tre film di Spider-Man. Si intitola Skeleton Crew e adotta quasi per la prima volta una prospettiva inedita per Guerre Stellari. Anche se la saga ideata da George Lucas si è sempre rivolta a un pubblico di ragazzini, fino ad oggi era molto raro trovare un ragazzino protagonista di un film o di una serie di Star Wars. A parte i TV movie degli Ewok, l'unico esempio è Star Wars Episodio 1 La minaccia fantasma, in cui facciamo la conoscenza di Anakin Skywalker da piccolo. Skeleton Crew, invece, ambientato dopo la caduta dell'Impero e dunque all'epoca della Nuova Repubblica, ci trasporta su un pianeta finora sconosciuto chiamato Al-Atin, che nonostante la presenza di droidi e di abitanti alieni assomiglia abbastanza a un tranquillo sobborgo americano. I protagonisti sono quattro preadolescenti che in un bosco scoprono un luogo misterioso e bizzarro. L'avventuroso Wim è convinto che sia un tempio Jedi, ma sbaglia di grosso, si tratta di un'astronave e una volta messa per errore in funzione trasporterà i quattro giovanissimi nelle profondità della galassia, facendo incontrare loro niente meno che dei pirati spaziali. L'idea alla base di Skeleton Crew è evidente, è quella di provare a inserire nel mondo di Star Wars un altro amatissimo immaginario anni 80, ovvero quello dei film Amblin, prodotti dall'amico di Lucas, Steven Spielberg. Opere per ragazzi come i Goonies e Piramide di Paura, E.T. l'extraterrestre e Gremlins. Soprattutto i Goonies, con la presenza dei pirati, sembra l'ispirazione più lampante. Accanto al cast di quasi esordienti c'è anche un adulto, un enigmatico personaggio in grado di usare la forza, interpretato da Jude Law. Se Skeleton Crew si propone come la perfetta visione prenatalizia dedicata a tutta la famiglia, ai piccoli spettatori, così come ai loro genitori cresciuti con i Goonies e Star Wars, su Sky è in corso una miniserie decisamente più adulta, Dune Prophecy. Come facile intuire dal titolo, è ambientata nell'universo di Dune, la saga letteraria di Frank Herbert, da cui il regista canadese Denis Villeneuve ha tratto due film di successo con Timothée Chalamet e Zendaya. L'autore avrebbe dovuto dirigere anche questa serie realizzata da HBO, ma è rimasto solo come produttore perché è impegnato appunto sul set di Messia di Dune, il terzo capitolo cinematografico della saga che prosegue le vicende di Paul Atreides. Dune Prophecy invece è un prequel ambientato migliaia di anni prima e racconta la nascita e l'ascesa al potere delle Bene Gesserit, la setta religiosa femminile che tanto peso ha nel muovere i destini della galassia di Herbert. Ottimo cast con Emily Watson e Mark Strong, ma il risultato assomiglia più al Trono di Spade che alla fantascienza pura. Comunque, proprio come Skeleton Crew, ci offre nuovi mondi da esplorare per Natale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.